Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato dalla Terza e firmato dallo storico Aldo A. Setia, Rapine, Assedi, Battaglie. La guerra nel Medioevo è un saggio di storia militare e sociale, dedicato alle forme concrete del conflitto nell'Europa medievale. L'opera non riduce la guerra al duello cavalleresco o alla successione di grandi vittorie, mette invece al centro saccheggi, devastazioni, fortificazioni, assedi, scontri campali e condizioni materiali di chi combatteva. La sua prospettiva combina la ricostruzione delle pratiche militari con l'attenzione alla mentalità dei combattenti e alle conseguenze subite dalle popolazioni. Le fonti, soprattutto cronachistiche, hanno un ruolo visibile nell'esposizione, permettono di osservare come gli uomini del tempo descrivevano bottino, paura, fame, prigionia e distruzione. Pur toccando l'intero arco medievale e guardando anche oltre l'Occidente, il libro attribuisce rilievo alle esperienze italiane, in particolare al mondo dei comuni. Ne risulta una sintesi documentata, rivolta a comprendere la guerra come fatto economico, politico, territoriale e umano, non come semplice repertorio di armi e battaglie. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la rapina come logica economica e strategica del conflitto. Uno dei nuclei più riconoscibili del libro è la natura predatoria della guerra medievale. Settia mostra che la razzia non va considerata un episodio marginale, né una deviazione disordinata rispetto alla vera guerra, spesso rappresentava la forma più frequente di azione armata. Incursioni, distruzione dei raccolti, furto di bestiame, incendio di abitazioni e cattura di persone colpivano direttamente le risorse che consentivano a una comunità di vivere e di sostenere uno sforzo difensivo. Perciò devastare il territorio avversario significava insieme ricavare bottino, nutrire uomini e animali, intimorire il nemico e indurlo a negoziare o a esporsi. Il confine tra operazione militare e brigantaggio poteva dunque essere sottile, soprattutto per combattenti attratti dal guadagno immediato e dai riscatti dei prigionieri. Questa chiave interpretativa corregge l'immagine di un Medioevo dominato esclusivamente dalla battaglia campale e dal codice cavalleresco. La violenza contro beni e civili emerge invece come parte strutturale della conduzione della guerra. Il libro invita anche a distinguere il giudizio morale moderno dalla logica storica delle fonti. La depredazione poteva essere denunciata, ma era al tempo stesso prevista, praticata e valutata come indice tangibile del successo. In tal senso, la guerra appare come un sistema di appropriazione e coercizione territoriale, non soltanto come confronto tra eserciti. Secondo, fortezze e assedi, controllare lo spazio più che cercare lo scontro decisivo. Alla proliferazione delle fortificazioni corrisponde, nel quadro delineato da Settia, una centralità dell'assedio. Castelli, città murate e altri punti difesi non erano semplici scenari pittoreschi. Organizzavano il territorio, proteggevano uomini e risorse, offrivano basi operative e condizionavano le scelte degli eserciti. Chi voleva imporre il proprio potere doveva spesso controllare questi nodi, aggirarli, isolarli o conquistarli. Una vittoria in campo aperto, da sola, non garantiva necessariamente il possesso stabile di una regione. L'assedio diventa quindi un problema di durata, approvvigionamenti, comunicazioni, morale e capacità tecnica, oltre che di armi. Per gli assedianti era necessario mantenere coesa una forza armata e ostacolare i soccorsi. Per i difensori contavano scorte, guarnigioni, opere difensive e possibilità di resistere fino a un cambiamento della situazione politica o militare. Questa attenzione evita di presentare le fortificazioni come strutture isolate dalla società. La loro presenza trasferiva sugli abitanti costi, obblighi di difesa e rischi di devastazione nelle campagne circostanti. Al tempo stesso, l'assedio chiarisce perché molte guerre medievali fossero lente e discontinuo. L'obiettivo non era sempre annientare rapidamente il nemico, ma logorarlo, privarlo di risorse e costringerlo a rinunciare al controllo di un luogo. La trattazione collega così tecnica militare, geografia politica e vulnerabilità delle comunità locali. Terzo, la battaglia campale oltre il mito del cavaliere e dello scontro risolutivo. Il titolo comprende le battaglie, ma il libro le colloca entro una più ampia economia della violenza. Lo scontro in campo aperto possedeva un forte valore politico e simbolico, poteva produrre trofei, prigionieri, bottino e prestigio, oltre a modificare i rapporti di forza. Tuttavia, non costituisce automaticamente la forma normale o decisiva del guerreggiare medievale. Gli eserciti potevano evitare il rischio di una battaglia quando le condizioni apparivano sfavorevoli. Comandanti e gruppi combattenti avevano ragioni concrete per preferire devastazioni, manovre, presidi e assedi. Una battaglia esponeva infatti uomini, cavalli, equipaggiamenti e gerarchie a perdite difficili da rimpiazzare. L'analisi di Settia permette quindi di leggere il combattimento non come gesto astratto di valore individuale, ma come evento inserito in problemi di comando, disciplina, terreno, rifornimento e aspettative di guadagno. Anche la cattura dei nemici, con la prospettiva del riscatto, poteva assumere un'importanza rilevante accanto all'uccisione. Ne deriva un'immagine meno stereotipata del guerriero medievale, non soltanto cavaliere eroico, ma uomo esposto alla paura, alla fatica e al calcolo dell'utile. Questa impostazione non nega il rilievo delle grandi battaglie. Ne ridimensiona però l'eccezionalità rispetto a un insieme di pratiche militari più ripetute e spesso più distruttive per i territori coinvolti. Quarto, Faim, stagioni e vulnerabilità il corpo del soldato come fattore militare. Settia dedica attenzione alle condizioni materiali del combattente, un aspetto essenziale per sottrarre la guerra medievale alle immagini idealizzate. Marce, scarsità di cibo, fatica, malattie, ferite e timore della morte o della mutilazione non sono elementi accessori, incidono sulla capacità di un esercito di muoversi. Mantenere la disciplina e restare sul campo. La guerra dipendeva dai ritmi stagionali, perché campagne, pascoli, raccolti e viabilità influivano sia sulla disponibilità di rifornimenti, sia sulle possibilità di depredare il territorio. La scelta del momento e del luogo di un'operazione aveva perciò conseguenze che non erano soltanto tattiche. Un esercito senza viveri, cavalli efficienti o ripari adeguati poteva trasformarsi rapidamente in un peso per il territorio che intendeva controllare. Da qui deriva anche la funzione della rapina, come forma di autosostentamento, senza che ciò esaurisca le sue finalità coercitive ed economiche. L'attenzione al corpo rende inoltre più concreta la mentalità militare. Il coraggio conviveva con paure comprensibili, mentre la ricerca di bottino e riscatto poteva apparire come compenso per rischi molto reali. Il libro mostra dunque che le tecniche e le armi non bastano a spiegare la guerra. Occorre considerare la vita quotidiana di uomini sottoposti a privazioni, nonché il costo imposto alle popolazioni che dovevano nutrire, ospitare, subire o respingere le truppe. Infine, cronache e casi documentati una storia della guerra letta attraverso le fonti. Un tratto distintivo dell'opera è l'uso diretto e frequente delle fonti, in particolare delle cronache. Questa scelta dà al lettore accesso non solo a dati e avvenimenti, ma anche al linguaggio con cui il conflitto veniva percepito e raccontato. Le cronache possono insistere sul bottino, sui prigionieri, sulle distruzioni, sulle colpe dell'avversario o sulla gloria dei vincitori. Proprio per questo non vanno accolte in modo ingenuo. La loro utilità sta anche nel rivelare quali aspetti gli autori ritenevano degni di memoria e di giudizio. Setti affianca alla citazione la discussione storica, trasformando gli episodi in strumenti per comprendere pratiche più generali, la funzione delle razzie, la pressione sugli abitanti, il valore delle difese, i limiti dello scontro aperto e l'esperienza del soldato. Il procedimento è particolarmente adatto a un tema in cui le norme ideali e ciò che accadeva sul terreno potevano divergere sensibilmente. La ricchezza documentaria favorisce una lettura per problemi, ma richiede anche attenzione il libro attraversa secoli, contesti e vicende differenti. Con una presenza significativa dell'Italia comunale, pur senza limitarsi a essa, per il lettore, il vantaggio è imparare a non separare l'evento dalla sua testimonianza e a vedere la storia militare come interpretazione critica delle fonti, non come catalogo di armi, date o curiosità. In conclusione, Rapine, assedi, battaglie è indicato soprattutto per studenti, appassionati di Medioevo, lettori di storia militare e studiosi non specialisti che vogliano oltrepassare l'immaginario composto di soli cavalieri, castelli e scontri memorabili. Può essere utile anche a chi si interessa di storia sociale ed economica, perché mostra come la guerra investisse raccolti, villaggi, mobilità, potere locale e rapporti tra combattenti e popolazioni. Non è un manuale tecnico limitato ad armamenti e manovre, né una narrazione lineare di campagne celebri. Il suo valore sta nel mettere in relazione le diverse componenti del fenomeno bellico. Rapina, assedio, battaglia, rifornimenti e paura vengono trattati come parti di uno stesso sistema, rispetto a molte sintesi divulgative. Il libro si distingue per l'attenzione alle fonti cronachistiche e per la capacità di far emergere la dimensione materiale della guerra. La violenza non viene romanticizzata, ma spiegata nelle sue funzioni produrre bottino, indebolire l'avversario, controllare luoghi fortificati, ottenere riscatti e sostenere eserciti. L'ampiezza temporale e geografica offre un quadro generale, mentre il rilievo delle esperienze italiane rende la lettura particolarmente interessante per chi studia comuni e signorie. La struttura tematica e l'abbondanza di esempi possono richiedere una minima familiarità con il periodo, ma costituiscono anche un vantaggio. Consentono di affrontare il volume come una guida ragionata ai problemi della guerra medievale. Il beneficio principale è acquisire un criterio storico più solido per distinguere mito cavalleresco, retorica delle fonti e realtà concreta del conflitto. Se vuoi supportare Aldo A. Settia, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!